assister à, comment dirais-je, à une expérience où on verrait des architectes, pour le moins en France.
In Francia, ma anche in Europa, non ho mai assistito a un'esperienza in cui gli architetti fossero al servizio delle classi popolari, ma in compenso, certe congiunture politico-storiche hanno visto gli architetti mettersi al servizio di dirigenti locali, dei sindaci per esempio, della sinistra ufficiale autogestionaria, che hanno tentato di realizzare dei progetti consultando le popolazioni, con le cosiddette concertazioni, che per lo più erano delle semplici messe in scena di partecipazione popolare. Si può fare l'esempio di Grenoble, che negli anni 70 fu la Mecca degli architetti e degli urbanisti di sinistra. Il sindaco socialista di Grenoble cercò di immaginare un modello urbano fondato su due scelte di fondo: essere al servizio delle classi popolari e fare partecipare gli abitanti dei quartieri popolari delle città. Ciò ha dato luogo alla realizzazione di due grandi operazioni. La prima fu il riassetto del quartiere Treclotro, un vecchio quartiere del centro della città popolato da immigrati algerini, che fu realizzato senza trasferimenti se non temporanei della popolazione, che alla fine dell'operazione poté ritornare alle proprie abitazioni ristrutturate. Pur rimanendo in un quadro capitalistico, l'operazione venne presentata ufficialmente come espressione di una municipalità socialista, del Partito Socialista Unificato, che era istituzionale ma di sinistra. La seconda realizzazione fu la costruzione dell'Arlequin, un quartiere interamente nuovo per il quale si assumeva Arlecchino come simbolo della mescolanza sociale. Tutte le classi, tutte le origini vivono insieme e in un quartiere in cui veniva data priorità alle infrastrutture collettive. Integrazione degli impianti con gli abitanti. Per esempio, vi erano dei grandi corridoi attraverso i quali, senza uscire in strada, si poteva arrivare a scuola o in luoghi di attività culturali o ricreative. Tutto ciò veniva definito integrazione degli impianti. Si fece un grande uso di vetrate che permettevano di vedere dalla strada le attività in corso nei luoghi pubblici come le scuole. Questo insieme di cose veniva ufficialmente definito con il termine urbanismo autogestionario, ispirato all'urbanismo scandinavo dello stesso periodo, un urbanismo socialdemocratico per così dire, non socialliberale.
L'urbanismo socialdemocratico, può dire, non socialdemocratico, ma socialliberale. Je ne veux pas anticiper, c'est que peu à peu, avec la dégradation sociale et économique qui a résulté
anche all'Arlequin, il degrado sociale ed economico determinato dall'offensiva neoliberista ha comportato, da una parte, l'impoverimento delle classi popolari e dall'altra i fenomeni di delinquenzialità diffusa. Gli ingegneri e i quadri che avevano cominciato a vivere all'Arlequin perché era poco caro lasciarono il quartiere spostandosi in quartieri residenziali destinati alle classi medie e parallelamente arrivarono delle nuove popolazioni immigrate di bassissimo livello intellettuale ed economico i cui figli si dedicavano spesso ad attività illecite. Ciò ha fatto sì che con gli anni Ottanta il quartiere dell'Arlequin venisse classificato nella tassonomia burocratico-poliziesca come quartiere sensibile, tipica metafora medicalizzante e depoliticizzante con la quale si indicano le situazioni vulnerabili rispetto alle quali architetti e urbanisti si presentano come i medici chirurghi dello spazio, capaci di riparare il tessuto sociale. Successivamente è stato classificato come zona di sicurezza prioritaria, cioè una zona nella quale si rafforza il controllo sulla popolazione con ogni sorta di mezzo: videosorveglianza, operazioni di polizia per il rastrellamento di intere aree, fino al reclutamento, all'interno della stessa popolazione da controllare, di animatori, formatori, mediatori, eccetera, che si mettono alla testa di associazioni di cittadini per recuperare e inquadrare la popolazione stessa. Per gli architetti che all'inizio avevano davvero creduto di poter fare dell'Arlecchin il modello di un urbanismo socialista in una società capitalistica, un modello da imitare, fu un vero scacco. L'evoluzione della società in senso neoliberista ha determinato un cambiamento delle componenti sociologiche nella popolazione, facendone piuttosto ancora oggi il modello del quartiere pericoloso. Per esempio, tra le strutture integrate vi era un caffè associativo, al quale appunto si accedeva attraverso un corridoio coperto. A metà degli anni 80 il caffè associativo è diventato un commissariato di polizia, dunque un commissariato di polizia integrato al posto del caffè associativo integrato. Di fronte a questo risultato, quegli stessi architetti hanno dovuto tirare le somme del cosiddetto deterioramento delle condizioni sociali e arrivare alla conclusione che per mezzo dell'architettura e dell'urbanismo non si può cambiare la città senza cambiare la società.
Changer la ville sans changer la société. Une analyse sérieuse de la réalité politique.
Non si può fare un'analisi seria della realtà politica e sociale del capitalismo contemporaneo facendo astrazione dalle classi medie, quella piccola borghesia che tradizionalmente era composta dalle professioni liberali, farmacisti, medici, giudici, uomini di legge, avvocati, insegnanti, eccetera, e dalla burocrazia, che cresce in funzione dello sviluppo dell'apparato statale. La modernizzazione del capitalismo porta alla formazione di una nuova piccola borghesia, composta di insegnanti, ricercatori, quadri, tecnici, artisti, definita anche piccola borghesia intellettuale, i cui titoli appunto non sono economici ma scolastici, universitari, culturali e relazionali. Nella divisione capitalistica del lavoro e nella gerarchia sociale contemporanea, questa classe media svolge compiti appunto di mediazione, cioè di creazione di rapporti tra dirigenti ed esecutori, relativi alla progettazione, all'organizzazione, al controllo sociale e all'inculcamento ideologico, esercitato attraverso la formazione, l'insegnamento, la cultura, eccetera.
Se li decomposer e li descrivere, c'est la conception, c'est l'organisation, c'est le contrôle, et c'est ce qu'on appelle chez nous l'inculcation ideologique.
In Europa come negli Stati Uniti, i membri di questa classe intermedia, la nuova piccola borghesia, erano già strutturalmente, per la loro stessa funzione oggettiva, destinati a occupare il ruolo, per usare la definizione di Pierre Bourdieu, di agenti dominati del dominio. Tra di essi gli architetti e gli urbanisti, che sono al tempo stesso dei progettisti, ma anche organizzatori, perché contribuiscono a organizzare la quotidianità, e inculcatori ideologici, perché i loro discorsi non sono che di giustificazione dell'ordine stabilito. Negli anni 60-70, mentre nell'Europa del Nord, paesi scandinavi, Germania, Regno Unito, i membri di questa classe erano già socialmente integrati nei processi di dominio, nel sud dell'Europa la piccola borghesia rappresentava piuttosto la frazione dominante delle classi dominate, sempre più rilevante quantitativamente, importante sul piano economico e ideologico, comincia a reclamare un maggior potere politico, al quale non prendeva parte affatto, e pretende di ottenerlo in nome del popolo, del proletariato, della rivoluzione, del socialismo, del comunismo, eccetera, con l'adozione di diversi modelli politici come il maoismo, il castrismo. Nel maggio 1968 avviene un momento di ulteriore radicalizzazione, nel quale questa componente dichiara di voler farla finita col capitalismo. Ad esempio c'era un gruppo di architetti riuniti intorno a Roland Castro, il quale aveva fondato il gruppo Viva la Rivoluzione con lo slogan Tutto è subito, ispirato alla rivoluzione culturale cinese, o meglio, alla sua propaganda ufficiale. Successivamente tutti costoro sono diventati collaboratori dei vari governi. Il maggio 68 segna dunque l'apogeo della radicalizzazione della piccola borghesia e gli studenti di architettura e urbanistica vi sono coinvolti. I grandi leader dell'École des Beaux-Arts, l'unica grande scuola di architettura in Francia, sono tutti ex trotskisti o ex maoisti. Una frazione della classe dominante ha perfettamente compreso che la piccola borghesia poteva essere integrata sia nell'apparato statale che nelle imprese private. Tanto per fare un esempio, molti che erano su posizioni situazioniste sono stati integrati nelle scuole di arti plastiche e di design e alcuni sono diventati delle grandi firme in pubblicità, deturnando gli slogan del maggio in slogan pubblicitari.
Immaginate gli slogan, avec le détournement des anciens slogans de mai 68.
Attraverso questo processo di integrazione, da frazione dominante delle classi dominate, la piccola borghesia intellettuale si trasforma in frazione dominata delle classi dominanti. Tra gli architetti c'è qualche eccezione. Ad esempio in Egitto, Hassan Fatih, direttore del Dipartimento di Architettura della Facoltà di Belle Arti del Cairo, ha scritto un libro, Costruire con la gente, storia di un villaggio d'Egitto, nel quale si sostiene che l'alternativa consiste nella mobilitazione delle classi popolari, affinché coloro che hanno delle competenze tecniche, fondate sulla critica delle tecnologie moderne e innovative, in particolare per quel che concerne i materiali utilizzati nelle costruzioni, le mettano al servizio della popolazione, elaborando, insieme alla popolazione, dei piani urbanistici fondati sull'autocostruzione. L'architetto è, in questo caso, presente sul terreno per aiutare le popolazioni stesse a costruire in maniera più solida, più piacevole, eccetera. Il libro di Fatih, pubblicato proprio agli inizi degli anni 70, ebbe un grande successo tra gli studenti di architettura e urbanistica, in rivolta nei confronti dei vecchi professori orientati su modelli tradizionali al servizio del potere. Ma il modello dominante in quel periodo era offerto dall'architettura costruttivista sovietica degli anni 1915-25, col suo slogan «Cambiare la città per cambiare la vita», che sottintendeva una concezione dialettica per cui se si vuole costruire il socialismo occorre che la città stessa, nelle sue forme, nel suo funzionamento, nella sua ragion d'essere, non sia più capitalistica. È necessario dunque creare un urbanismo che sia al tempo stesso anticipazione della società futura che si vuole costruire e modello sul quale darle forma. Lo spazio urbano anticipa il socialismo e contribuisce a svilupparlo. Bisogna dire che dopo il 1925 Stalin tratta gli architetti costruttivisti come dei sognatori e nell'imperativo di sviluppare la grande industria per la costruzione degli alloggi sociali eccetera viene adottato lo schema urbanistico occidentale. Di meno le posizioni degli architetti costruttivisti sovietici negli anni 60 e 70 si diffondono in tutta Europa attraverso una gran quantità di pubblicazioni, tra le quali la più importante è il libro del 75 dell'architetto di origine mitteleuropea Anatol Kopp, Cambiare la vita, cambiare la città, che per primo ha introdotto in Francia i testi dei costruttivisti russi. Indipendentemente dal contesto generale, il costruttivismo era di fatto molto elitario. Questi architetti urbanisti, che erano sinceramente orientati verso un'altra società e in rotta con i valori borghesi, erano molto autoritari. Per esempio, sostenevano che i bambini non dovessero vivere con i genitori, proletari compresi, perché portatori di ideologie vecchie. Perché i bambini non siano sottomessi alle ideologie tradizionali, occorre che la loro educazione avvenga al di fuori della famiglia. Venivano progettate delle abitazioni nelle quali l'educazione, il tempo libero, lo sport dei bambini si svolgevano fuori dalle famiglie, salvo qualche ora del giorno o la domenica. Con lo slogan «Costruire l'uomo nuovo», questi architetti si consideravano come detentori e proprietari di quel che era bello per il popolo. Avevano una concezione statalista del socialismo e si consideravano al servizio del popolo, ma il loro schema di cambiamento delle modalità di relazioni sociali nelle classi popolari era un'imposizione. Come ho già detto, con l'arrivo al potere di Stalin, al principio dell'auto-organizzazione delle attrezzature pubbliche, venne sostituito quello di un'organizzazione burocratica verticale, piramidale e centralizzata che metterà termine a questa esperienza. E si affermerà l'architettura statalista, cioè un'architettura borghese, con la famosa relazione luoghi di potere e potere dei luoghi, cioè i luoghi di potere devono impressionare chi è sottomesso. casi estremamente rari in cui si sono visti dei tentativi di architettura per il popolo erano fondati su principi sbagliati, perché non è mai stata messa in questione la gerarchia tra chi sa e chi non sa.
La hierarchia entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
Dalla fine degli anni 60, dapprima negli Stati Uniti e poi in Europa e nei paesi in via di sviluppo come il Brasile e in Giappone, l'architettura e l'urbanistica hanno assunto un nuovo ruolo, quello di mantenere l'ordine nello spazio e per lo spazio. È in quegli anni, infatti, che si è prodotta la crisi, cioè la ristrutturazione del capitalismo su scala mondiale, ovvero l'offensiva del neoliberismo, con la sua messa in questione dello Stato sociale e del welfare che dovevano proteggere un po' le classi popolari. L'aumento della disoccupazione, della precarietà e della povertà e la marginalizzazione delle masse sul piano sociale e spaziale hanno come conseguenza la tendenza delle nuove generazioni delle classi popolari a rifiutare la situazione non per mezzo della lotta politica, ma per mezzo della delinquenza e della violenza urbana, furti, aggressioni, eccetera. Violenza urbana, come viene sviluppato con la fine del welfare, si riferisce a un tipo di rivolta che ha origini politiche, ma che però non ha forma politica. Una parte dei giovani, in particolare maschi, delle classi popolari, hanno creato un sentimento di insicurezza e cioè vogliono lottare contro la sicurezza. Una situazione sociale degradata, nel linguaggio dominante, è una situazione in cui si verificano rivolte o ribellioni e ampi fenomeni di delinquenzialità.
Alors, une situation sociale qui se dégrade, dans le langage dominant, c'est une situation où il y a des révoltes, des rébellions et la délinquance.
Un quartiere difficile, nella terminologia securitaria dei giornalisti e dei sociologi, non è un quartiere in cui le famiglie hanno delle difficoltà materiali o psicologiche dovute alla miseria e alla povertà, ma un quartiere in cui è difficile mantenere l'ordine. Con questa terminologia si parla di queste situazioni senza affrontarne le cause reali, che non sono locali o spaziali, ma generali e sociali, per negare che tali fenomeni siano legati alle nuove forme del capitalismo neoliberista e cercare di trovare soluzioni locali e spaziali a problemi che non sono né locali né spaziali, ma generali, globali e sociali. Negli anni 70, con il presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing, ha inizio una prima operazione nelle cosiddette zone urbane sensibili, i quartieri di alloggi sociali, chiamata Habitat e vita sociale. L'ideologia era questa: se l'habitat si degrada fisicamente, si degrada anche socialmente. Questo è il fondamento della famosa teoria spazialista. Migliorando l'habitat si migliora anche la situazione sociale. Io stesso ho preso parte, facendo parte di un organismo tecnocratico di gestione del territorio, a un'operazione Habitat e vita sociale in un quartiere di case popolari della periferia di Rouen, in Normandia. Lì, architetti e urbanisti intervenivano rifacendo le facciate, le scale, creando delle imprese sociali e definivano questo tipo di interventi riabilitazione urbana, un termine che ha una connotazione fisica e al tempo stesso morale. Il risultato di queste operazioni fu un fiasco totale. Le sommosse continuarono e anzi si moltiplicarono. Le violenze divennero molto più massicce. Quando la sinistra arriva al potere nel maggio 1981, si ha la cosiddetta estate calda. I quartieri della banlieue di Parigi e di Lyon esplodono in seguito all'uccisione di un giovane in motocicletta da parte della polizia. E la rivolta riguarda soprattutto un quartiere che era stato appena riabilitato socialmente. Era la dimostrazione che l'idea di migliorare i quartieri per rendere i giovani più docili non funzionava. Furono quindi lanciate altre politiche che non erano urbanistiche ma affettive, cioè fondate sullo sviluppo sociale dei quartieri, per esempio Nelle scuole venivano formate classi speciali per i giovani devianti, si assisteva al rafforzamento dei dispositivi di aiuto sociale per i loro genitori, per il tempo libero dei giovani, lo sport, le attività culturali, secondo una visione umanistico-cristiana socialdemocratica del miglioramento delle condizioni delle classi popolari. Ma anche queste politiche furono un fiasco. A partire dal 1983, il governo di sinistra, con il primo ministro Laurent Fabius, lancia una politica di rigore molto più forte di quella di quelle della destra. Delinquenza e violenze aumentarono ancora e si passò allora a una politica non più fondata sulla prevenzione, ma apertamente repressiva, con spiegamenti di polizia, accresciuta sorveglianza da parte di brigati speciali e il reclutamento di giovani degli stessi quartieri e delle stesse famiglie delinquenti cui veniva affidata la sorveglianza notturna. Poco tempo dopo, Michel Rocard, primo ministro dal 1988, dichiarò che l'urbanismo degli anni 50 e 60 era un urbanismo criminogeno, cioè talmente disumano che è normale che chi vive nei quartieri da esso realizzati si senta trattato come parte di una popolazione inferiore e si ribella. Successivamente il termine urbanismo criminogeno assume tutto un altro senso e rinvia a un urbanismo che facilita la criminalità e la violenza, che incoraggia i giovani alla violenza perché impedisce alla polizia di essere efficiente. Occorre rimodellare, riconfigurare, ristrutturare lo spazio urbano perché abbia in primo luogo, per la sua stessa struttura, un effetto dissuasivo nei confronti dei disordini e in secondo luogo possa facilitare la repressione. Nel linguaggio della polizia, i grandi quartieri popolari venivano definiti come spazi ostili alla polizia, complici dei delinquenti per la loro stessa configurazione, che facilita la resistenza dei delinquenti alla polizia. Ne deriva tutta una serie di teorizzazioni importate dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti sul rinnovamento degli spazi per renderli più dissuasivi e per facilitare la repressione. Negli Stati Uniti queste posizioni furono portate avanti da Oscar Newman, autore del libro Linee guide per la creazione di spazi difendibili. In Francia, dove la burocrazia ha sempre una grande fantasia nel produrre pseudoconcetti, si parla di architettura di prevenzione situazionale. Il motto ufficiale è rinnovare i luoghi per prevenire il crimine e anticipare le situazioni che predispongono i giovani dei quartieri popolari a commettere atti violenti. Lo spazio urbano viene allora compartimentato in due tipi, quello delle zone di relegazione nelle periferie, dove sono parcheggiate e confinate le classi popolari, e spazi dei centri città, da proteggere, destinati alle classi agiate, borghesi e piccolo-borghesi, e ai turisti. Dal 1995 in poi, tutte le costruzioni di almeno 250 alloggi sociali, tutte le strutture collettive private o pubbliche, teatri, musei, mediateche, scuole, eccetera, devono essere securizzate. Per fare alcuni esempi, gli alloggi dei custodi degli immobili, invece di essere al pian terreno, vengono riposizionati al primo piano, onde rendere più difficile le spedizioni punitive nei loro confronti, e munite di logge per la vigilanza, dalle quali il custode può controllare cosa avviene nel cortile e al pian terreno. Vengono soppressi, nei locali pubblici e negli immobili, gli atri a due uscite. Vengono soppressi i tetti a terrazza, utilizzati dagli spacciatori per nascondere le droghe, ma anche per controllare i movimenti nello spazio circostante e per depositare vecchi elettrodomestici, carrelli di supermercato, vecchi mobili o altro, che potevano essere scagliati sulla polizia quando interveniva. Si attua la residenzializzazione degli immobili, cioè la semi-privatizzazione degli spazi pubblici, piazzetti o giardini, adiacenti agli immobili stessi, che vengono recintati e annessi in modo che solo i residenti possano accedervi, cosicché il giardino diventa una sorta di protezione per l'accesso agli immobili. Ne risulta una forte riduzione degli spazi pubblici e quel che resta è destinato alla circolazione, non vi si può intrattenere. In altri casi si pone la necessità di specializzarli in una funzione definita, spazi per gli anziani, per i bambini, per i cani. La teoria dello spazio difendibile postula infatti che uno spazio che non ha una funzione definita può essere appropriato da chiunque in maniera illegale e socialmente pericolosa. In tal modo, gli spazi pubblici sono privatizzati, compartimentati, videosorvegliati. Nello stesso spirito, in Francia non si parla più in termini ufficiali di videosorveglianza, ma di videoprotezione, perché il cittadino deve sentirsi protetto, non sorvegliato. Questo a dimostrazione del fatto che le innovazioni linguistiche che accompagnano le riforme repressive e regressive sono sempre opera della sinistra, di quella sinistra ufficiale, che io chiamo seconda destra, perché gli intellettuali di sinistra sono più versati nell'immaginazione verbale. Il termine sûreté suona più dolce di sécurité.
La sûreté c'est un beaucoup plus suave, beaucoup plus doux comme mot que sûreté.
Potrei fare degli altri esempi di tecniche per la creazione di spazi difendibili, come la soppressione dei sottopassaggi e delle passerelle, l'eliminazione delle panchine. Ma per sintetizzare, si può dire che si tratta di eliminare dallo spazio pubblico tutto ciò che è invisibile. E affinché siano gli stessi abitanti dei quartieri a sorvegliare degli spazi, occorre che le costruzioni siano concepite in modo tali che gli abitanti possano osservare dalle loro finestre ciò che accade sulla strada. Nessuno spazio pubblico deve sfuggire allo sguardo. Si deve al costituzionalista americano James Jacobs l'espressione Eyes on the Street, occhi sulla città, che riassume questa tecnologia di rimodellamento degli spazi urbani che Mike Davis ha definito criticamente ecologia della paura.
L'americano che è contro ça, si appelle ça l'ecologia della peur.
È noto che il concetto di diritto alla città è stato forgiato da Henri Lefebvre e reso pubblico e anche popolare dal suo libro del 1967. Con questo concetto, Lefebvre intendeva principalmente il diritto delle classi popolari e delle classi medie, della maggioranza della popolazione, insomma, ad avere accesso in quanto abitanti e in quanto cittadini alla centralità urbana, ovvero alla molteplicità di tutti gli aspetti della vita urbana. Contro la separazione e la divisione dello spazio, il diritto alla città era essenzialmente il diritto alla centralità urbana, che non doveva quindi coincidere con il centro geografico delle città. Bisognava metter fine alla divisione tra centri e periferie, che di per sé è una concezione gerarchica e segregativa degli spazi. In seguito Lefebvre ha cercato di arricchire quest'idea, sostenendo dapprima che tale diritto può essere realizzato solo attraverso l'intervento permanente e sistematico delle classi popolari nella definizione di ciò che la città è, e successivamente che il diritto alla città è il diritto di agire su tutte le condizioni sociali che determinano ciò che la città deve essere sul piano architettonico, dell'uso, del funzionamento, dell'immagine. L'abitante diventerebbe egli stesso progettatore e interverrebbe direttamente nella pianificazione urbana, sullo stesso piano dell'architetto e dell'urbanista, il cui ruolo non sarebbe più quello di dire agli abitanti cosa la città debba essere, ma quello di tradurre tecnicamente i bisogni espressi, sempre sotto il controllo dei cittadini.
C'est essayer de traduire ça sous le contrôle des citadins. En France, à partir des années, ici, 73.
A partire dal 1973, in Francia, con la presidenza di Giscard d'Estaing, si è prodotta una modificazione della politica urbana. Era necessario, si diceva, un urbanismo alla francese per ritrovare l'identità dei luoghi, affinché non fossero tutti uguali. I consiglieri di Giscard, e soprattutto i vari responsabili della gestione urbanistica, erano tutti degli ex leader del 68, ex trotskisti, ex maoisti, eccetera, insomma i sessantottini divenuti consiglieri del principe. È evidente che alcune tematiche di Henri Lefebvre siano state iniettate nel discorso ufficiale e nelle politiche urbane. Ma il diritto alla città, dal loro punto di vista, non era più l'intervento diretto, bensì la partecipazione. Ciò si è mescolato anche con l'allora nuova ideologia del cittadinismo urbano, secondo la quale il cittadino deve sentirsi partecipe, attore implicato nella vita urbana. Questo tipo di discorsi mettevano capo a riunioni di concertazione, al finanziamento delle associazioni, e il diritto della cittadinanza attiva era concepito come diritto a essere informati, a commentare e a esprimere pareri su decisioni strategiche fondamentali concernenti la vita delle città che sfuggivano completamente agli abitanti. Lefebvre dunque è stato recuperato per disinnescare le lotte che si sviluppavano sul territorio. Per fare un esempio, durante quel processo di rinnovamento urbano si chiedeva alla gente di partecipare alle riunioni di concertazione a proposito del futuro di un certo quartiere. Venivano presentati dei progetti che illustravano come un certo quartiere, per esempio quello di Belleville, sarebbe diventato. Il rinnovamento significava la costruzione di nuovi quartieri popolari con attrezzature integrate, costruite con materiali molto più gradevoli del cemento uniforme utilizzato prima un po' dappertutto, un gran numero di alloggi sociali. Di fronte a questi progetti, gli abitanti del quartiere che partecipavano a queste riunioni venivano convinti della bontà di questo rinnovamento. In pratica, quelli che più si mobilitavano in questi momenti di concertazione non erano affatto le classi popolari, ma le frazioni della piccola borghesia intellettuale, o, come si dice in Francia, per evitare la terminologia marxista, delle classi medie istruite, che si erano trasferite nei vecchi quartieri popolari di Parigi perché meno cari, mutandone la composizione sociale e che volevano opporsi a un tipo di rinnovamento che li avrebbe espulsi. Il diritto alla città diventava la loro espressione pseudo-contestataria per affermare il loro proprio diritto di continuare a vivere lì. Le mobilitazioni per il diritto alla città, che coinvolgevano dunque studenti, professori, artisti, cantanti, pittori, anche noti, durarono finché, giunta al potere la sinistra, non fu modificata la legislazione sugli alloggi sociali. La vecchia legislazione risaliva al 1948 e vietava di aumentare gli affitti in ragione superiore all'aumento del costo della vita generale. Nel 1985-86, con Laurent Fabius, avviene la liberalizzazione degli affitti, che produsse un esodo delle classi popolari dai vecchi quartieri, e per gli alloggi sociali vengono istituite quattro categorie di aventi diritto sulla base dei redditi. La prima e la seconda sono riservate agli strati più poveri, definiti nella neolingua della politica ufficiale come sfavoriti. La terza è riservata a persone con buoni redditi, come gli insegnanti delle scuole elementari e medie. La quarta prevede una base di reddito che esclude circa l'85% delle persone. Da quel momento in poi, la gran parte dei nuovi alloggi sociali costruiti nei vecchi quartieri popolari delle grandi città appartengono soprattutto a queste due categorie e sono destinati alle classi medie, più o meno agiate. Quelle di prima e di seconda categoria vengono costruite nelle periferie o nell'interland.
I logements che abbiamo trovato sono dei logements sociaux situés en périphérie.
Alessi de Lumbria, nel suo libro Storia universale di Marsiglia, fornisce una definizione molto efficace della natura dello spazio pubblico. In linea di principio, esso è accessibile a tutti, ma di fatto nessuno può praticarlo liberamente. Le sole forze sociali che possono investire lo spazio pubblico sono le forze dell'ordine, perché questo è lo spazio dello Stato. D'altra parte, si assiste a una diminuzione quantitativa dello spazio pubblico attraverso una sua progressiva privatizzazione, come ad esempio con la concessione dei marciapiedi per i dehors, dei bar e dei ristoranti, che produce introiti supplementari rilevanti per i comuni, e la contemporanea soppressione delle panchine, a causa della quale non c'è altro posto per sedersi che appunto i bar. Ne risulta che lo spazio pubblico, per i commercianti, per i turisti, ma anche per gli abitanti della città, si riduce a uno spazio di circolazione nel quale si mette in scena, nel senso teatrale del termine, una cittadinanza cultural ludica, e bisogna comportarsi come cittadini responsabili, ragionevoli e rispettabili, evitando l'inciviltà, cioè tutti i comportamenti e tutti i gesti che possono essere considerati aggressivi nei confronti degli altri abitanti e, ben inteso, nei confronti della polizia.
Può essere considerato come aggressivo vis-à-vis des autres habitants, bien entendu vis-à-vis de la police. Alors, le résultat...
Lo spazio pubblico è tale dunque, o nel senso teatrale e spettacolare del termine, nel quale il cittadino modello si mette in scena come personaggio responsabile, ben vestito, perché tutto è fashion, tutto è moda, tutto è apparenza, o nel senso securitario, come spazio sorvegliato. Detto altrimenti, la piccola borghesia intellettuale e la classe dominante tendono a monopolizzare a poco la centralità urbana, e la conseguenza è il rigetto delle classi popolari verso le periferie, e la metropolizzazione non è altro che la polarizzazione sociale e spaziale di tutte le attività di comando del capitalismo, che va di pari passo con la desertificazione, il declino, il sottosviluppo e la marginalizzazione di intere regioni, e con l'aumento delle occupazioni di servizio, consegne di pizza, pulizia nelle grandi vetrate dei palazzi delle multinazionali, eccetera, da parte di lavoratori precari che vivono molto in periferia o negli hinterland e lavorano in centro, spesso di notte, quando le altre attività sono sospese.
On voit surtout chez nous des travailleurs immigrés qui ont travaillé toute la nuit.